Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questa è Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane in cui a rispondere alle vostre domande sono gli esperti del settore. Anche se questa puntata è un po' sui generis, nel senso che non è una vera e propria domanda arrivata, e l'esperto è un rapper, si chiama Night e sicuramente lo conoscete. Abbiamo fatto una chiacchiera interessante con lui, a proposito di quello che significa fare questo mestiere di lavoro, appunto, cioè come unico lavoro. Si guadagna davvero così tanto ed è soprattutto così importante? Abbiamo parlato anche di valori nel mondo del rap e nel mondo della musica, di quanto conta ad esempio sapere delle cose prima di cercare di dare delle risposte. Insomma, Night è un personaggio piuttosto interessante, adesso lo vedrete. Fra le tante domande è venuto fuori un tema che mi ha colpito abbastanza, cioè quanto è cambiato l'essere famosi rispetto anche solo a una generazione fa, o meno, 20 anni fa. Prima fama voleva dire ricchezza o giù di lì. Adesso non è detto, anzi, Night una volta, e l'ha raccontato in un'intervista alle Iene, è stato riconosciuto da un suo fan mentre gli stava portando la pizza a casa, per dire. Ed è normale, perché oggi il mondo del lavoro è completamente cambiato, ed è cambiato anche il mondo dello spettacolo per certi aspetti. Per cui, beh, sentitevela.
Umani molto, umani molto, umani molto, umani.
Ciao Night, benvenuto.
Ciao.
Ciao. Il tuo è un rap conscious, hai detto una volta.
Sì, abbastanza.
Che cosa vuol dire rap conscious? Soprattutto spiegato a chi magari è meno abituato alle cose un po' più old school, diciamo.
Ma diciamo che significa che non è sicuramente qualcosa di troppo leggero a livello di tematiche.
Ok.
Quindi c'è un contenuto magari un po' più complesso. Non complicato, non necessariamente, però più complesso. Io in particolare faccio roba che è abbastanza introspettiva, perché è quello che mi interessa esplorare con la mia musica, e quindi mi addentro in questo conscious, in questo flusso di coscienza personale, ma anche universale.
È faticoso lavorare su se stessi, cioè farsi domande e in qualche modo raccontarsi.
Questo lo vedi guardandoti intorno.
Quindi sì.
Beh, sì.
Nel senso che non va molto di moda questa cosa, diciamo.
No, va più di moda andare in palestra, no?
Sì.
O mangiare, fare delle diete incredibili. Va più di moda coltivare l'immagine e l'estetica e la forma in quest'epoca, in questo periodo storico. Non so se sarà così tanto a lungo.
Sono cose che di solito, almeno culturalmente, vanno un po' a ondate,
sì.
Per cui può essere che a un certo punto si smetta. Però è vero anche che tu hai fatto una scelta, cioè hai fatto una scelta, probabilmente è quello che il tuo talento ti ha portato a fare quello, però ti sei buttato in un ambiente musicale che, cazzo, d'immagine ci vive abbastanza, cioè sei abbastanza fuori dal coro in questo senso, cioè, a proposito di palestra e immagine, farsi vedere, eccetera.
È che quando entra in campo il mercato, perché una forma d'arte, ad esempio, genera profitto, è ovvio che corrompe uso e costume di quella forma d'arte, in questo caso. E quindi magari sì, diventa tutto un brand, diventa tutto un dover vendere bene il prodotto, presentare bene il prodotto. Quindi si tratta
in questo caso la musica stessa, tu dici?
Sì, in questo caso io in realtà credo anche che ci sta come ragionamento, non è una cosa sbagliata a priori, anzi. Il problema è quando ovviamente c'è un eccesso, c'è un abuso verso una direzione piuttosto che un'altra. Poi problema nel senso neanche, dipende dalle intenzioni, da quello che uno vuole. A me personalmente preme concentrarmi sull'essenza di quello che faccio, perché c'è un grande potenziale dietro a questo, comunicativo, può avere un grande impatto sociale, quindi perché non Cioè, non puntare su questo.
Perché non sfruttarlo, certo. E secondo te questa parte, cioè la parte più introspettiva in cui tu ti racconti, arriva a chi ti ascolta come vorresti che arrivasse o viene interpretata? Che in realtà è una cosa che fa un po' parte di qualunque forma d'arte, nel senso...
Guarda, sicuramente negli ultimi anni, in base al tipo di lavoro che ho fatto, sta arrivando parecchio.
Ok.
La cosa bella è che io tratto i temi in un modo che permette di lasciare molto spazio all'interpretazione degli altri. Ma c'è bisogno di questo.
Sì.
Secondo me non è interessante quando a qualcuno gli mostri una strada o gli dai una risposta, ma anche perché non ci sono così tante risposte.
O bisogna sentirsela caldissima soprattutto per avere la risposta.
Sì, e comunque secondo me non è funzionale, non serve così tanto, serve stimolare le persone a farsi delle domande.
Uh-huh.
Quello è molto più importante secondo me.
Quindi ti fai un po' l'interpretazione su misura di quello che è il messaggio.
Beh sì, poi è ovvio che se sai quello di cui parli e come parlarne, è difficile malinterpretare o fraintendere,
sì,
no?
Sì,
quindi
sì,
ovviamente
sì.
Io mi concentro molto su quello, in maniera che se dico A tu non puoi capire Z, è difficile, capito? Anche se sei un analfabeta funzionale,
certo.
Molto difficile.
Certo. Senti, a proposito di Conscious, e al fatto che tu ti rifai al rap non nuovissimo, prima del rap dell'old school a cui ti riferisci tu, ovviamente ci sono stati altri rap e altri tempi dove il rap Conscious era... puntato tantissimo su quelli che erano le tematiche sociali e anche politiche. Tu però questa roba un po' la skippi nei tuoi testi, mi sembra di capire. Cioè la politica abbastanza del tutto.
Guarda, gli argomenti che riguardano il sociale mi interessano.
Uh-huh.
E li tocco un po' con cautela. Perché? Perché preferisco... io penso di dover studiare ancora molto, tante tematiche per poter parlare di certe cose, lo sto facendo, quindi mi ci vorrà del tempo, perché comunque io arrivo da un'adolescenza molto folle, molto...
Movimentata?
Movimentata, capito? Ho iniziato veramente a prendere coscienza di certe cose, a leggere da qualche anno... E ho bisogno veramente di... Sto cercando di farmi una cultura per poter parlare di certe cose, ma anche nelle interviste.
Sto pensando che se questo scrupolo se lo facessero, non so, il 10% delle persone, che sarebbe già abbastanza diverso. Cioè è una roba abbastanza rara.
Vedi?
Complimenti, adesso,
vedi,
veramente bella così.
Perché è difficile, perché
sì.
Noi vogliamo tutto e subito. Mm-mm. A me piace ragionare un po' più a lungo raggio. Invece la politica... trovo che sia la politica, per come viene intesa generalmente oggi con i partiti e tutto quanto, trovo che sia una perdita di tempo per certi versi.
Ok.
A me interessa la politica nel senso proprio di quello che mi interessa sviluppare è un senso politico nelle persone, ovvero l'interesse verso la collettività, la società. Ma non vota quello, vota quell'altro. Ho l'impressione in quest'epoca di disinformazione o eccesso di informazioni, che comunque poi diventa appunto disinformazione,
sì, 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 sì.
Che sia tutto sempre una trappola. E, c'è anche in un pezzo che ho scritto anni fa dove lo dico, i giovani non capiscono nulla della politica. E a me sembra spesso che ci sia l'intento di non fargliela capire.
Sì, stavo, no? Per dirtelo, sì.
Per quello sto cercando di studiare, informarmi su tante cose che sono più temi sociali piuttosto che politici, perché capendo la storia, le persone, i popoli, il popolo, allora magari ti puoi fare più un'idea di quello che è questa società, questo mondo,
certo,
che viviamo, no?
Quindi alla fine più valori e meno slogan, in un certo senso, che dovrebbero essere politiche anche quelli, ovviamente, però come dici tu è vero che viene raccontata in modo... nessuno fa un passo avanti per spiegarsi.
No, è solo pubblicità, è solo sempre una sorta, sempre di continua campagna elettorale.
Sì, sì.
ti vendo questa roba qui, ti vendo questo prodotto qui, compra, capito? Che sia compra, o che il tasto, la call to action sia compra o vota.
È il like comunque.
Il procedimento è sempre quello, ma infatti poi è il mercato che governa, non è altro. Cioè, certo. se vedi che il profitto e il denaro sono alla base di qualsiasi cosa, cioè, non è che c'è altra politica a cui...
Sì, non se ne esce, diciamo, è una esatto, trappola. Esatto. Sì, sì, sì. Senti, quali sono le ingiustizie che ti fanno più incazzare?
Guarda, l'abuso di potere è sempre stata una cosa che mi fa venire un sacco di rabbia, proprio incontenibile. L'abuso di potere è una di quelle cose che proprio mi... O comunque quando vedo che abbiamo delle... c'è qualcuno che ha delle posizioni dove potrebbe sfruttarle per fare qualcosa di costruttivo, e invece vedo che c'è una... non voglio dire ignoranza, proprio un'insensibilità, capito? Quando ricopri delle posizioni, mi vengono in mente degli esempi, ma preferisco non farli, e non hai la sensibilità di comprendere, cioè, guarda, veramente io trovo che ci sia un sacco di distacco da quello che è la vita vera. Tanti artisti, politici, persone che soprattutto noto spesso che hanno una stabilità economica, anzi una posizione economica molto avvantaggiata, quando fanno dei discorsi pubblici sui social, in TV, sui giornali, mi sembra che ci sia veramente un distacco, cioè non si rendano conto di quello che vive la gente ogni giorno.
Sì, sono proprio scollati, cioè, da quella che è la realtà.
Guarda,
sì.
Cioè, ci sarebbe proprio da prenderli un attimo con due mani sulla faccia e dirgli: guarda che, cioè, svegliati un attimo, guarda che le persone fanno questo nella vita di tutti i giorni, prendono i mezzi, vanno al lavoro 8 ore, 12 ore, cioè ci sono delle dinamiche assurde, ed è la maggior parte delle persone, capito? Non tu che ti svegli, vabbè. Non voglio...
No, ma perché rimanere tra virgolette a contatto con quella roba lì richiede un impegno, e nella maggior parte dei casi le persone non vedono l'ora di allontanarsi da quelle cose appena c'è la possibilità.
Certo, certo, c'è una corsa proprio a questa salvezza apparente.
Sì, 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 esatto. Però... Che è apparente, perché poi alla fine siamo.
È un Matrix, non è vero.
Un Matrix, è vero. Senti, tornando un po' alla questione dell'industria, nel rap c'è un sacco in Italia, però in realtà è abbastanza internazionale questa cosa, cioè c'è moltissima attenzione rispetto a altri mondi musicali, tutto quello che è il gossip, la vita privata, eccetera, e a volte se tu cerchi un artista sui social è quasi più facile, ma nel tuo caso no ovviamente, però è molto più facile trovare un sacco di cazzi suoi che non c'entrano assolutamente nulla con quello che fa rispetto alla sua produzione musicale. Sta roba è necessaria davvero o no? Cioè a un certo punto ci si è presa la libertà di farlo molto oltre il necessario?
Beh, vedi, anche lì è una questione di interessi. Non credo che sia necessario, anzi assolutamente. Io sono uno che è il massimo della riservatezza, e avrei potuto in più occasioni, con più cose che mi sono successe, invece palesare tante cose che ho fatto a tutti quanti, o non lo so, veramente relazioni, amicizie, eccetera. Ma non ne trovo il senso per come sono fatto io, no? Capisco che tante cose possono essere dei dettagli che rendono più interessante la tua immagine sempre. Mm-hmm. E rendere la tua immagine più interessante, contestualizzarla, cioè ti aiuta a contestualizzarla, e quindi quando tu esprimi un messaggio, proprio perché tutto è più contestualizzabile, il messaggio è più chiaro, è anche più credibile certe volte.
Sì.
Quindi posso capire che può avere una funzione questo. Il prezzo secondo me è alto. Condividere il proprio privato per me è una cosa di cui non ci rendiamo, collettivamente parlando, non ci rendiamo conto di quanto abbia valore quella roba lì.
Sì.
Ce ne renderemo conto più in là, ma ne sono certo di questo.
Sì, sarà interessante fra una ventina d'anni sapere che, cioè, chi ha iniziato a usare i social da piccolino ha la propria vita completamente raccontata, volendo.
Anche perché stiamo saturando tutto, no?
Mm.
Cioè, è tutto... Se tutti mettono la foto che si stanno divertendo in qualche occasione incredibile, non pensi che quell'occasione incredibile a un certo punto sarà inflazionata e non sarà più così incredibile?
E quindi bisognerà fare qualcos'altro di più incredibile?
Eh sì, è ovvio, oppure toccherà cominciare a nascondersi, cioè non a nascondersi, ma a mantenere per sé certe cose, no?
Sì, sì, sì.
Ma tanti vedo che se ne stanno rendendo conto, non sto dicendo nulla di incredibile o di nuovo, cioè.
Sì, 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 certo. Solo che di solito lo dicono, lo diciamo noi vecchi ai giovani, no, noi io intendo ovviamente, ed è uno scontro abbastanza difficile. Io ho fatto l'insegnante per un sacco di tempo, insegnavo agli adolescenti, questa cosa era un tema, cioè io facevo fare la prova proprio, Google al tuo nome e venivano fuori delle foto orrende, per esempio.
Mm-hmm.
Cioè, sei sicuro? Cioè, nel senso, tieni conto, Google a me, anche io ho una foto di MySpace ai tempi dove facevo cagare, però l'avevo lasciata apposta perché mi serviva per fare questo esercizio. Cioè, non c'è la consapevolezza del fatto che tutto quello che fai resta e che a un certo, esatto, punto può tornarti contro.
Una volta un mio caro amico mi disse che questa cosa era un po' una rovina, secondo lui, per i giovani, perché mi faceva l'esempio, diceva, quando io volevo fare il regista e mi mettevo a fare le mie cose, i miei montaggi, le mie robe, non avevo l'opportunità di condividerla, ed è stato un bene.
Certo, perché le robe che fai all'inizio fanno cagare di solito, per cui.
Porca miseria, ma anche io stesso ho iniziato a fare musica molto 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 giovane, avevo 14 anni.
Ok.
E oggi tu puoi trovare mia musica di quando avevo anche 16 anni.
Perché eri già Night.
Sì, ero già Night. E tra l'altro ebbi anche un discreto successo già a 16 anni, no? Nel mondo del rap. Poi mi sono successe cose che mi hanno un po' segato le gambe, ho dovuto rifare tutto quanto. Però oggi tu puoi trovare quella roba lì. Personalmente io, se potessi scegliere di cancellarla dalla memoria e tenerla solo per me, cioè, a me piacerebbe un po' di più. Poi in realtà sono pro e contro, cioè questa è anche una... Trovo che dall'esterno, se non la ragiono dal mio punto di vista personale, sia anche interessante poter vedere la verità, no? Cosa c'era prima, cosa c'era dietro. Però bisogna stare un po' attenti.
Sì, sì, sì. No,
esserne vero, consapevoli, perlomeno.
Esatto, esatto. Non è tutto, non è gratis, come dici tu alla fine. Mi ha colpito l'intervista che avevi fatto alle Iene, in cui a un certo punto racconti, vabbè, l'avrai raccontato un sacco di volte, l'occasione di cui parlavamo prima fuori onda, cioè che sei arrivato a portare una pizza perché stavi facendo quel lavoro lì in quel momento, però ti hanno riconosciuto perché eri Night, che è una roba che una generazione fa non sarebbe mai successa. Cioè, se facevi musica ed eri famoso, eri abbastanza ricco. Adesso invece, per fortuna, purtroppo, questa cosa non avviene più. Cioè, è cambiato il mondo.
Sì, poi come ti dicevo, cioè, nel senso, questa secondo me è stata soprattutto una condizione della mia generazione. Adesso c'è già una generazione diversa.
Mm-hmm.
Ma la mia generazione era quella che arrivava un po' a cavallo tra questa scoperta del web, la musica su Spotify, eccetera. A quei tempi non bastava fare quello che facevo per essere indipendente economicamente, anzi
era una spesa all'inizio, probabilmente.
Ma assolutamente, sai quante crisi ho avuto di nervi e non solo per anni. E quindi, che poi tra l'altro ti devo dire, uno dei migliori lavori che abbia mai fatto, quello delle consegne.
Sì?
Sì.
Perché cioè, ti gestisci?
Perché non, a me è sempre pesato stare chiuso in quattro mura tutti i giorni nello stesso posto. Cioè, a meno che non fai qualcosa che ti appassiona, allora stai facendo quello che ti appassiona. Ma che ne so, lavorare come cameriere, l'ho fatto, cioè, ho fatto tante cose. Era una cosa che mi ricordo mi stressava tantissimo.
Tantissimo,
guarda. Ma non tanto per... Cioè, avere contatto con le persone mi piaceva anche, ma era proprio dover stare fermo, soprattutto nei momenti morti.
Anche se sei impalato in
aspettare,
sala così.
Aspettare. C'erano proprio delle cose che mi facevano malissimo,
sì, sì, sì,
emotivamente
e
mentalmente parlando. Quindi in realtà quel lavoro l'ho sempre apprezzato tanto. Lo facevo la sera, non mi faceva spendere soldi, anzi ne guadagnavo e passavo il mio tempo così senza fare cazzate in giro. Quindi era
ci
buono.
Poteva stare. E quando è stato il momento in cui hai detto ok, bella, questo ce l'ho fatta, nel senso è il mio lavoro ora?
Guarda, è stato più o meno nel 2019, perché è stata la prima volta che ho firmato un contratto discografico con una multinazionale, che in quel caso era Sony, e quella cosa lì mi ha fatto capire, ma anzi, prima del contratto in realtà, cioè io ho avuto un pezzo che mi ha fatto un grande boom praticamente. Mm-hmm. Quindi quella roba lì mi ha fatto capire. Però sai, è sempre...
Non sai se tiene?
Capito, sì. Sei sempre lì e dici sì, ma il prossimo farà lo stesso. In realtà le mosse che ho fatto dopo sono state...
Che pezzo era, scusami, il primo?
Si chiamava Gli occhi della tigre.
Ok, Gli occhi della tigre.
Che
ha un botto di visualizzazioni su YouTube. Sì, sì. Ancora adesso ad essere...
Ha tanti streaming. Sì, ancora oggi è molto conosciuto. Anzi, quella era la punta dell'iceberg di quello che io facevo, quindi ho dovuto lavorare tanto poi per poter... Però da quel pezzo in poi, dopo le mosse che ho fatto dopo, altri pezzi, altre interviste, partecipazioni che ho fatto, sono riuscito a mantenere salda quella posizione lì. Allora lì ho capito che potevo costruire veramente qualcosa e notavo che iniziavo a muoversi. Sai, mi chiamavano per le date,
certo.
Avevo, quindi si muoveva anche l'economia di quello che facevo, e lì è stato veramente un punto di svolta per me, non solo economico, proprio...
Beh, anche la soddisfazione di guadagnare da quello che ti piace fare, immagino.
Sì, ma anche mentale, cioè tutta quell'esposizione mi ha dato una consapevolezza, mi ha abbassato il livello generale di rabbia. Io ero incazzatissimo a quei tempi. Io ce l'avevo col mondo fino a quella roba lì, capito? Perché arrivavo da una storia, da una situazione, come tanti, cioè non, però da una storia, da una situazione dove mi sentivo proprio di dover riscattare,
sì.
Cioè conquistarmi una rivalsa, e quindi conquistare quella roba lì mi ha permesso anche di farmi delle domande anche, secondo me, più mature, più interessanti.
È strano, non hai mai avuto la paura invece contraria? Cioè, la cosa più comune, cioè di rincoglionirti quando a un certo punto spacchi?
No, ma è proprio, in realtà è proprio da quella crisi che è nato.
Cioè, stavi rischiando di, e l'hai visto però.
Eh sì, perché, che succede? Che quando appunto tu vuoi avere successo in quello che fai, quindi non avere fama, ma avere
sì,
successo.
Sì, certo.
E comunque punti tutto quanto su quello, quando lo raggiungi, là poi, cioè là ti chiedi, ok,
e mo?
Adesso, capito?
Esatto.
Cioè, che cos'altro ho da dire, che cos'altro ho da dare, cioè c'è qualcosa che ho da dire o da dare? Sì, in realtà sì, poi mi sono fatto tante domande, sono stato molto in crisi, tra l'altro questa cosa è successa in concomitanza pure con la pandemia.
Ah, è vero, perché era esattamente quel periodo lì.
Sì, perché questo disco, comunque il primo disco serio che ho fatto appunto è stato nel 2019. Stava per partire anche una bella
la tournée.
Cavolo, cioè. Stavo per iniziare a costruire tutto quanto, e invece boom, è arrivato la pandemia, che come a tantissimi, certo. Ha portato i suoi problemi, chi più chi meno. Però anche lì ho continuato a scrivere, e anzi appunto quella crisi mi è servita tantissimo per, secondo me, arrivare a un punto molto più interessante del mio processo creativo, anche della mia comunque musica.
Certo. Ce l'hai un piano B da un punto di vista lavorativo? O sei abbastanza tranquillo da poterlo abbandonare?
Guarda, non è tanto un piano B, è che io voglio fare tante cose.
Ok. Quindi un piano A2, nel senso...
Sì, nel senso che comunque io sto scrivendo, cioè leggo il più possibile anche per... poi il più possibile, sembra che sto tutti i giorni con il libro davanti, ovviamente mi piacerebbe, ma non ancora, però leggo tanto ultimamente perché mi piacerebbe sempre di più imparare a scrivere, voglio scrivere sto scrivendo un libro di poesie.
Figo.
Però mi piacerebbe anche scrivere, non so ancora se un racconto o qualcosa che ha a che fare con la saggistica. Ci sono tante cose che mi piacerebbe esprimere, cioè a me piace la scrittura.
Okay.
E impiegarla in tante cose. Mi piacerebbe lavorare a delle colonne sonore.
Mm-hmm.
Perché mi piace tanto anche il cinema. Quindi in realtà cerco di coltivare tanto di questo e di farmi anche una cultura finanziaria, un'educazione alla finanza.
Allo non spendere le cose a cazzo, diciamo.
Sì, no, assolutamente. Mm-hmm. Ecco, quindi sono attento a tutte queste cose qua, a fare buone mosse anche da quel punto di vista lì, in maniera che poi non ci devo pensare, ecco.
Certo.
Non mi va di pensare ai soldi, ecco. Certo. De André diceva, vidi una sua intervista dove questo giornalista lo raggiunse, non mi ricordo dove, però tipo in aperta campagna, gli disse: perché sei venuto a vivere qua? E lui diceva proprio per non fare musica, per fare soldi. Perché quando devo fare questo per i soldi, avverto la corruzione, no? Avverto, certo, che la motivazione prende quella piega lì. Invece secondo me è importante, infatti sono un po' difficile da gestire come artista per le discografiche, per le aziende in generale, per quella visione lì. Però secondo me ha il suo perché, anzi, certo, è un punto forte secondo me da mantenere.
Beh, poter non pensare ai soldi è forse il lusso più figo che è.
Sì, sì, ma sì, poi ti ripeto, non solo per campare, perché appunto esatto è quello il lusso, non, in quel caso, non dover pensare ai soldi.
Sì, c'è la tranquillità.
Ma anche quando fai quello che fai a livello di lavoro, non pensare prima di tutto al profitto,
mm-hmm,
di quello che stai facendo, ma pensare a quello che può fare di costruttivo.
Tu sei felice?
Bah. No, c'è una frase bellissima che ho sentito in un pezzo ieri che mi hanno inviato, che dice: farò di tutto per essere felice.
Okay.
Questa è la mia risposta.
È figa. Ci sta.
Grazie.
Grazie Nike.
Grazie a te.
Umani Molto Umani torna settimana prossima con la puntata registrata live al Pod, il premio per i migliori podcast italiani, in cui ho fatto una bella chiacchierata con uno dei due fondatori di Tlon, Andrea Colamedici. Anche lì abbiamo parlato di lavoro, di filosofia soprattutto, ma di podcast naturalmente, e anche un sacco di altre cose. Ci sentiamo settimana prossima. Un saluto a tutti da parte di Giampiero Kesten.
Pensi alla tua casa. Con Passione Casa Ogni Euro fino al 1° maggio scopri tanti grandi elettrodomestici delle migliori marche. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Perché Ogni Euro batte forte sempre. Dettagli negozio, Tanetag 0%, salva approvazione della finanziaria.